Vi invito ad aprire la Bibbia nella lettera di Paolo ai Galati. Galati. Capitolo 5. Oggi inizio una nuova serie, il cui titolo è questo: lo Spirito Santo e i cristiani. Cosa dobbiamo capire, cosa dobbiamo sapere, cosa dobbiamo approfondire, cosa dobbiamo realizzare, qual è la visione biblica, qual è la prospettiva del piano di Dio in merito a questo tema. Oggi sarà un sermone di introduzione, no, che in qualche modo apre le porte per una riflessione in questo senso. E il testo di Galati 5 ci accompagnerà. Leggiamolo. Galati 5, verso 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché? Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma, se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno dei cieli, il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne e i suoi desideri, e le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo quindi vanagloriosi, provocandoci o invidiandoci gli uni e gli altri. Questa è la parola del Signore. Fratelli, qual è il bisogno primario? Qual è il bisogno centrale? Qual è il bisogno fondamentale della Chiesa nel XXI secolo? Di cosa abbiamo davvero bisogno? Qual è il bisogno più profondo, il bisogno più forte e più profondo e più importante che la Chiesa ha oggi? È di una profonda opera dello Spirito di Dio. Noi abbiamo tutti bisogno di una opera importante dello Spirito Santo. Noi abbiamo ancora una volta bisogno di un soffio che rinnova, di un soffio che rinfresca, di un soffio che ci dà nuova vitalità e nuova gioia. Il bisogno primario della Chiesa oggi è proprio questo, di una nuova opera dello Spirito di Dio. Guardate le chiese in Occidente, guardate anche la nostra Chiesa. Facciamo una radiografia sincera, genuina, di quello che sta succedendo nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia, della vita della nostra Chiesa e delle Chiese in Occidente. Guardate, la fede è in declino, in pauroso declino, no? Le sale si svuotano sempre con maggiore facilità, al posto della passione per il Vangelo si introducono subito nuove idee, nuove ideologie, teologie strane, liberali, che in qualche modo confondono il Vangelo con altre cose. No? Guardate quello che succede nella nostra famiglia, o qual è la qualità della nostra vita spirituale. c'è rigidità, siamo spesso inceppati, siamo bloccati. Guardate quello che succede nella forza, nella passione di come trasmettiamo la nostra fede ai nostri figli. Facciamo fatica e spesso non soltanto non si convertono altri, ma i nostri stessi figli si allontanano dalla fede. Dov'è lo Spirito di Dio? Dov'è? Invece, guarda quello che sta succedendo. Guarda quello che sta succedendo in alcuni paesi del mondo. Guarda quello che sta succedendo, ad esempio, no? Nel sud del mondo, dove il tasso di crescita della fede cristiana è almeno doppio di quello occidentale. Dove le persone hanno passione nel comunicare il Vangelo, dove c'è forza e gioia quanto si annunzia il Vangelo agli altri, dove, no, in modo quasi, come dire, spontaneo c'è la condivisione della fede. È vero, anche lì ci sono altri problemi, eccessi, frazioni, fazioni, conflitti, confusione, superficialità, poca conoscenza biblica. Anche lì c'è bisogno di un'opera forte, importante, biblica, dello Spirito di Dio. Noi abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno, penso, in modo molto genuino, no, di riscoprire, di appropriarci della grandezza, della completezza, della forza e dell'opera dello Spirito di Dio nella nostra vita. Non è facile, ma dobbiamo farlo, dobbiamo fare questo passaggio. Non possiamo essere, noi spesso abbiamo del cristianesimo, no, una visione meccanicista, no, completamente rigida. Come dire, si pensa che la fede sia a mo' di jukebox, tu metti, no, le giuste dottrine ti producono automaticamente, no, una nuova vita, una nuova, delle persone che funzionano. Non è così. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Dobbiamo ritornare a essere familiari con la persona, con questa terza persona della Trinità. Perché lo Spirito Santo che ci annuncia Gesù, è lo Spirito Santo che ci fa conoscere il Padre, ed è lo Spirito Santo che ci continua a far crescere e a maturare nella vita cristiana. Togli lo Spirito Santo, dalla fede cristiana, e tu avrai soltanto una collezione di cimiteri. Certo, dobbiamo farlo in modo biblico. Dobbiamo farlo in modo biblico. E ci sono alcune cose che dobbiamo ricordare. Però ecco, io voglio dire oggi che inizio questa serie proprio pensando a tutti noi, perché penso che tutti noi abbiamo bisogno, e lo dico in modo certo, sicuro, tutti noi abbiamo bisogno di una genuina e profonda esperienza con lo Spirito di Dio. Tutti noi che non ci sentiamo soddisfatti con la nostra vita cristiana, tutti noi che vediamo come in qualche modo la nostra relazione con il Signore è inceppata, abbiamo bisogno di una nuova esperienza autentica e biblica con lo Spirito di Dio. E dobbiamo farlo in modo biblico. Questa è una serie sullo Spirito di Dio, e questo significa che è una serie su come lo Spirito Santo opera, cosa significa essere ripieni dello Spirito di Dio, su cosa sono i frutti dello Spirito di Dio e come noi possiamo esercitare i doni dello Spirito di Dio. Questa sono, sono degli argomenti controversi, ma io sono un uomo di pace e non voglio discutere di cose che creano divisioni e controversie. Voglio parlare della Bibbia e di quello che la Bibbia ci dice. Ora, ci sono alcune cose che caratterizzano la nostra vita, anche la nostra vita come comunità. Io immagino che anche voi abbiate fatto queste esperienze come me. Ad esempio, no? Da un lato, quando si parla di queste cose, c'è ansia. C'è una forte ansia personale. Io ho incontrato diverse persone nel corso della mia vita cristiana che mi dicono: sì, tu dici delle cose giuste, ma devi comprendere che tutto ciò che tu dici è nulla se confrontato con la mia esperienza dello Spirito nella mia vita, no? E spesso succede questo, che noi quando incontriamo qualcuno che ci pone la centralità della sua esperienza, no, ci ritiriamo perché siamo in qualche modo preoccupati, spaventati, no? Noi siamo cristiani biblici, no? Però, dobbiamo stare anche attenti a comprendere qual è il bisogno che la Bibbia incontra nella nostra vita anche emotiva. Noi abbiamo bisogno di riscoprire, di essere sinceri e genuini nella nostra esperienza con lo Spirito Santo. Non possiamo ignorarla. Ora, spesso, no, vediamo, siamo lì, quotidianamente magari leggiamo la Bibbia, ma facciamo fatica. E ci chiediamo, c'è qualcosa di più? Io dico, sì, c'è qualcosa di più. È ovvio che secondo la Bibbia c'è qualcosa di più. Senza che questo debba condurci o portarci, no, ad eccessi o a confusione o a disordine. Ma c'è qualcosa di più. E questo qualcosa di più, vi garantisco, ci manca. Poi c'è il desiderio emotivo, no? C'è spesso, come dire, no? Ci siamo tempi in cui ci sentiamo solidi, soli e, come dire, aridi, asciutti. E io non voglio sentirmi arido e asciutto, non so te con la tua vita spirituale, ma se c'è una cosa che io non voglio è proprio questa sensazione di aridità, no? Io, come dire, voglio vivere come fa il salmista nel Salmo 63, verso 1, che dice: la mia anima è assetata di te. Io voglio dirlo, Signore, Signore, io ho bisogno di essere soddisfatto, saziato. Voglio trovare godimento nella tua presenza. Salmo 63 dice: la mia vita anela a te, ho bisogno di questa, no? Di questo trasporto che il Signore mi dà. Ma come ci dissetiamo? Spesso attraverso la predicazione, attraverso la lode, è vero. Però ci sono altre volte, dobbiamo confessarlo, in cui andiamo alla Bibbia aridi e ritorniamo ancora più aridi. Non succede nulla, no? Spesso questo succede soprattutto con i giovani. Io parlo con loro e loro mi dicono: sì Pippo, tutto bene, funziona tutto, però noi abbiamo bisogno di una fede un po' più fresca, eh? Abbiamo bisogno di qualcosa di più reale, no? Come possiamo vivere in modo fresco il Vangelo ancora oggi? Cosa dobbiamo aspettarci, visto che il nostro cuore è corrotto e il mondo esterno è peccaminoso? Posso desiderare di più? Sì, puoi desiderare di più. E la Bibbia ce lo dice. Non bisogna accontentarsi col Signore. Poi c'è, invece siamo dall'altra parte, c'è uno zelo che spesso incontra delle frustrazioni, no? E a volte abbiamo bisogno che Dio rinnovi il suo tocco sulla nostra vita. Io lo so bene, Martin Lloyd-Jones, io non condivido questo suo termine, però diceva che a volte il predicatore ha una speciale unzione. Io non credo che ci sia un'unzione in questo senso, però quello che dice è vero. E dice questo: spesso senti che c'è una pienezza dello Spirito, quanto parli hai un'autorità, un vestito di autorità, c'è una consapevolezza dell'opera di Dio e c'è un indescrivibile senso di gioia perché ti rendi conto che lo Spirito Santo ti sta usando in quel momento. E questo è quello che Martin Lloyd-Jones, non pastore battista di Londra, diceva: questa è l'unzione dello Spirito. Ora, al di là di tutto questo, ci capita a tutti noi, quando parliamo con le famiglie, spesso siamo con i nostri, con gli amici, no? Con i nostri conoscenti, spesso siamo, non ci piacerebbe essere così, quando magari stiamo parlando, del Signore ad altri, avere questa sicurezza, questa autorevolezza, questa gioia, questo indescrivibile senso di gioia, questa piena consapevolezza che noi stiamo parlando con una persona e sappiamo che lo Spirito di Dio ci sta usando. Cambia tutto, fratelli. E spesso questo non c'è, non ci piacerebbe, però quante volte accade? E invece spesso, no? Noi abbiamo uno zelo frustrato, e io lo vedo anche nel nostro mezzo, siamo senza forza, no? Siamo indotti a un cammino confuso, c'è un discepolato sottile sottile, che non funziona. Proprio perché forse nella tua vita non stai riconoscendo il ruolo che devi all'opera e alla forza dello Spirito di Dio. E iniziamo, sapete quando succede questo? Iniziamo ad ascoltare le sirene strane, le sirene del mondo, le semplificazioni bibliche, cerchiamo le super esperienze che non trovano riscontro nella Bibbia, e quello che spesso sembrava una fonte di acqua viva si trasforma in un miraggio, non c'è più, baff, scompare. Poi sento le critiche anche, o le lamentele. Primo frutto di una vita senza lo Spirito di Dio. Le lamentele. Non c'è spazio per lo Spirito Santo in questa Chiesa. Si parla troppo poco di Spirito Santo. Mentre altri mi dicono, Pippo, ok lo Spirito Santo, ma dov'è la parola di Dio? Allora incominciamo a produrre tanti timori, tante paure. E spesso mi chiedo, no, se nella vita di qualcuno di noi, nel biglietto da visita, non debba essere scritto questa frase, un'unica parola, Icabod. Prima Samuele 4:21, cercalo. Perché io vedo come vivi, vedo qual è la condizione e come stai affrontando, e spesso la tua vita è una vita Icabod. Icabod sai cos'è? È la gloria di Dio ha lasciato questa casa. Non è così? Poi c'è qualcun altro che mi dice, Pippo ci deve essere equilibrio. E io di per sé sì, dico, è vero, ci deve essere equilibrio tra la parola e lo spirito. Cioè, ci fosse un pendolo tra la parola di Dio e lo spirito di Dio, e noi dobbiamo calibrare questo pendolo, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo impostare, non dobbiamo, ecco, né troppa Bibbia né troppo spirito. Più di una, meno dell'altro, no? Però, fratelli, se tu ragioni così, è come se tu stessi per rispondere a una domanda, è più grande un metro o un litro? Non ha senso questa domanda. È come dire, a me andare in un concerto e dire, a me piace il violino, ma non voglio quel violinista. Non ha senso. Non puoi contrapporre, non è giusto contrapporre, è altamente pericoloso contrapporre la Bibbia con lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, no? È la terza persona della Trinità, è sovrano, è il Signore eterno, no? Cosa dobbiamo bilanciare? Non possiamo dire, no, se abbiamo abbastanza spirito adesso ci manca la parola, abbiamo la parola adesso ci manca lo spirito. No, non funziona così. Io vorrei vivere come Chiesa in un disequilibrio gioioso, fratelli. Pieno di parola e pieno di spirito, no? Vorrei conoscere Dio e che gli altri conoscessero Dio attraverso di noi e la sua parola, in modo autentico, vorrei dipendere da Lui, no? Vorrei vivere come Dio vuole che io viva. Non è così? Non è così. Non è così perché spesso, fratelli, noi andiamo subito in confusione. Io vorrei scoprire il piano di Dio delle scritture. E vorrei che le scritture dicessero quale sia la volontà di Dio e qual è il ruolo dello Spirito di Dio nella mia vita di ogni giorno. Dobbiamo imparare, dobbiamo riscoprire. Dobbiamo essere governati dal piano di Dio. Qual è il piano di Dio della tua vita? Ora sappiamo una cosa però, per certo, che l'esperienza non è il criterio della verità, è la verità che governa l'esperienza. Cioè, questo è il nostro desiderio. E Paolo stesso dice, io vorrei che voi foste ripieni della parola di Dio, che voi foste ripieni dello Spirito di Dio, che, come dire, che la volontà di Dio possa dimorare pienamente nella vostra vita. Allora, mentre oggi incominciamo questa serie, io vorrei dirvi alcune cose di metodo, cosa significa, quali saranno, con quale metodo affronteremo questo tema. 3-4 punti e poi andiamo a Galati. Il primo punto è questo, che quando si parla di Spirito Santo, dobbiamo essere sicuri di una cosa, che il presupposto è questo, che la verità è oggettiva. Ripeto, il primo passaggio è questo, no? Che esiste la verità e questa verità è oggettiva. Dio ha parlato nella storia in modo oggettivo e questa sua parola è culminata in Gesù Cristo e nella testimonianza degli apostoli. C'è oggettività, la scrittura è l'unica parola di Dio, né le tradizioni degli uomini, né le idee degli uomini, né, no, le approssimazioni di qualche denominazione possono confrontarsi e sostenere e stare allo stesso livello della autorità della parola di Dio. Primo punto, la parola di Dio è oggettiva e esiste una verità oggettiva che non dipende dalla tua esperienza ma che governa la mia e la tua esperienza. Secondo punto per scoprire questa vita ripiena di Spirito Santo è ricordarci che lo Spirito Santo si focalizza, si concentra, è totalmente concentrato a sottolineare, a riconoscere la centralità di Cristo. Cristo è centrale. E la Bibbia ne parla in modo molto chiaro. Se tu prendi Colossesi 1, non potrà mai esserci vera opera dello Spirito di Dio che non passi che escluda questa centralità. Colossesi 1, verso 13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le invisibili, i troni, le signorie, i principati, le potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Gesù è centrale. Ancora, Colossesi 2, verso 9, lo Spirito Santo annuncia Gesù, proclama Gesù, segnala Gesù, verso 9, poiché in Lui, cioè in Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete avuto pienamente tutto in Lui. Egli è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Quindi, amici, Gesù è centrale. Quindi, se qualcuno ti dice che tu sei conosciuto Gesù, in realtà ti manca qualcosa, tu hai bisogno di un Gesù più qualcosa, non funziona così. Perché se tu hai conosciuto pienamente Gesù, vuol dire che già lo Spirito Santo sta operando in modo importante nella tua vita. E se tu hai una relazione autentica e personale e piena con Gesù, non hai bisogno di Gesù più qualcos'altro. Gesù è più che sufficiente, però questo non ci autorizza a vivere una vita statica, secca, arida. La terza cosa che dobbiamo ricordarci quando parliamo dello Spirito di Dio è che esiste una salutare diversità. Ci sono esperienze spirituali che possono essere diverse e di vario tipo, no? Così come i doni possono essere di vario tipo, e noi dobbiamo rinunciare al desiderio di imporre, no, un modello non biblico agli altri. Terzo punto, dobbiamo comprendere invece piuttosto qual è la grandezza dell'eredità di Cristo e cosa noi possiamo, dobbiamo fare per vivere in modo responsabile la chiamata e i doni che Dio ci ha dato. Poi dobbiamo ricordarci anche di un'altra cosa, no? Che spesso noi facciamo una confusione, questo è un punto importante di metodo. Spesso noi facciamo una confusione tra la parte descrittiva della Bibbia, attenzione, e la parte didattica della Bibbia. C'è una parte narrativa nella Bibbia e c'è una parte che invece è spiccatamente didattica, ad esempio. Ciò che è successo ad altri non è detto che debba succedere a noi. Questo nella Bibbia è molto chiaro. No, oppure non è detto che debba succedere allo stesso modo nella nostra vita. Se questa cosa è spiegata dalla Bibbia ed è riproposta dalla Bibbia in modo didattico, allora è anche per noi. No? Quindi, se questa cosa vale per noi, deve essere comandata. Ad esempio, la Bibbia dice, secondo Timoteo 3 verso 16, no? No? Che tutta la Bibbia, che ogni parola ispirata da Dio è utile a insegnare, a correggere, eccetera, eccetera. Questo è il principio. Però, se tu prendi in 1 Corinzi 10 al versetto 11, ci dice che tutta la storia di Israele, no? Ci serve da esempio. Cioè vuol dire che se tu leggi la vita di Davide, che ha peccato diverse volte, Dio non ti dà quella storia perché tu devi ripetere i peccati di Davide per avere la stessa benedizione. Quella è la parte narrativa della Bibbia. La parte narrativa della Bibbia ci parla dei peccati anche del popolo di Dio, ma non perché ci invita a rifare quei peccati, ma per illustrare, ci insegna che ci sono delle cose che dobbiamo non fare o evitare, o come il popolo di Dio può anche sbagliare quanto sbaglia ha delle conseguenze, no? Quindi c'è una parte narrativa che va presa, no? Secondo l'intenzione dell'autore, in modo narrativo, no? Ad esempio, Atti 5 ci parla ci narra di un fatto. Anania e Saffira, no? Che si trattengono dei soldi per la colletta, invece di darla, no? Dicono una bugia alla Chiesa, invece di dare questi soldi, no? Se li tengono per loro, e Dio cosa fa? Li punisce. D'accordo? E loro muoiono, Atti 5, muoiono istantaneamente, Dio giudica, il giudizio di Dio li giudica in modo, come dire, estemporaneo, lì. Ma questo non significa, no? Non significa ora che ogni volta che qualcuno di noi dice una bugia, no, allora immediatamente noi dobbiamo aspettarci, no, il giudizio di Dio e la punizione di Dio in questo modo. Capite? È una narrazione, è la descrizione di ciò che è accaduto lì. Quindi il punto qual è? Che chiaramente che la bugia non va detta, però non è che quello che è successo lì debba succedere adesso ogni volta che si ripete quel fatto. Oppure, ad esempio, Atti 2, 44, 45 parlano della Chiesa primitiva e ci dicono che nella Chiesa primitiva si condividevano i beni. Ogni cosa era messa in comune. Questa è una narrazione, no? Nella storia della Chiesa c'è stata grande discussione, ma questo è un modello che bisogna imporre sempre nella storia? No! No! È la descrizione di quello che è avvenuto in quegli anni. E perché altre volte, no, nella Bibbia invece c'è un'affermazione della stessa proprietà privata. D'accordo? Quindi c'è una differenza tra narrazione e tra aspetto descrittivo e aspetto didattico. Cioè, e quando parliamo di queste cose, dell'ultimo punto, poi andiamo a Galati 5, bisogna però che stiamo attenti, perché occorre che lo affrontiamo con una prospettiva che non deve essere quella dei, come dire, di essere superiori agli altri, ma deve essere una prospettiva personale. Noi vogliamo fare questo percorso perché vogliamo crescere assieme e aiutarci a edificarci gli uni e gli altri e scoprire, no? E obbedire a Dio e rispettare il piano di Dio pienamente nella nostra vita. Bene, andiamo a Galati 5 invece adesso. Qual è la tua preghiera quotidiana? Come preghi ogni giorno? Preghi, chiedi al Signore che, come dire, che tu possa crescere nella sua presenza continuamente, che tu possa apprendere, seguire Gesù in ogni passo, che lo Spirito Santo possa continuare a riempirti la tua vita, che tu possa manifestare i frutti dello Spirito Santo. Io penso che quello che lo Spirito Santo fa nella nostra vita in modo importante è proprio questo, è far crescere in noi alcune caratteristiche. Tutti quelli, se tu hai conosciuto Gesù in modo autentico, ci dice questo testo, tu diventerai sempre più simile a Gesù. Se tu hai conosciuto Gesù, tu diventerai sempre più simile a Lui. Ecco ciò che lo Spirito Santo fa, verso 22 e verso 23. C'è amore, gioia, pace e pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questi termini non sono altro che la descrizione di ciò che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, fa crescere questi frutti, e questi frutti ci fanno assomigliare sempre di più a Gesù. L'opera dello Spirito Santo nella nostra vita è semplice, è questa. Vuole che tu e io, se abbiamo conosciuto davvero Gesù, assomigliamo sempre di più a Gesù. E di più io e te siamo ripieni dello Spirito di Dio, più e più lo Spirito di Dio manifesta i suoi frutti nella nostra vita. E questo significa che sempre di più io e te diventiamo simili a Gesù. Questo era quello che Paolo prega. I frutti dello Spirito sono proprio questo. Sono modi, modalità per assomigliare sempre a Gesù, sempre di più a Gesù. E se tu hai lo Spirito Santo nella tua vita, lo Spirito Santo sta producendo questi frutti nella tua vita perché tu possa somigliare sempre di più a Gesù. Questa è la nostra destinazione, di essere somiglianti a Gesù. Questa è la preghiera di Paolo. Paolo dirà ai Galati 4 verso 19, è molto preoccupato per questi Galati e dice: figli miei, io sono per voi in doglie finché Cristo non sia formato in voi. 4:19. Paolo è come se fosse una donna in parto, no? Sente tutta la fatica di questa operazione e dice: io vorrei che Cristo fosse formato in voi. E questa è l'opera dello Spirito Santo, no? Che Cristo sia formato in noi. Questo è quello che lo Spirito fa. Ora, ma diciamo un po' qualcosa sul contesto, perché se no non comprenderemo davvero quello che sta dicendo Paolo. Paolo era stato mandato, no? Dalla chiesa di Antiochia, era stato mandato in missione a predicare il Vangelo e a predicare ai gentili, cioè alle persone che non appartenevano a Israele. Ed era andato in viaggio in Asia Minore, più o meno nella Turchia di oggi, no? Sappiamo di questa storia nel libro degli Atti, capitolo 13 e capitolo 14. Paolo va lì, predica il Vangelo in molti villaggi, no? E qualcuno si converte e risponde alla predicazione del Vangelo. Diventano servi di Dio, hanno conosciuto Gesù, incominciano a scoprire la ricchezza, no, della Bibbia, e Paolo, quando arriva a loro, dice: voi siete gentili, cioè voi non appartenete a Israele, però sappiate che se voi credete in Gesù Cristo, dice Paolo, no, allora voi di fatto farete parte del popolo di Israele. Perché questo? Perché, dice Paolo, usa un verso, in Genesi 12, verso 1 e 3, dove Dio dà una promessa ad Abramo e dice: in te saranno benedette tutte le genti. Quindi c'è Paolo che dice, guardate, questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo si può applicare anche alla vostra vita, quindi voi potete essere benedetti da Dio e recettori delle promesse di Dio se credete in Gesù Cristo. Quindi questa promessa che Dio ha fatto nell'Antico Testamento è anche per voi, è sufficiente che voi crediate nel Messia. No? E questo è quello, loro quindi sono finalmente, han creduto, dico finalmente le promesse di Abramo per noi, per la nostra vita, quello che Dio ha fatto nell'Antico Testamento, anche per noi che non c'entravamo niente, che non siamo credenti o appartenenti al popolo di Dio, siamo estranei, ma ora Dio in Gesù ci ha incontrato, è qualcosa che vale anche per noi, no? E Paolo dice sì, sì. L'unica cosa che dovete fare per ricevere queste promesse da Dio è credere. Come credere? Sì. Ma come? No, nell'Antico Testamento ci sono 613 regole. E tu mi stai dicendo, no, che per diventare credente è sufficiente credere. Paolo dice sì, perché se tu hai conosciuto Cristo, sei libero e adesso ti stai rivestendo di Lui. Non devi fare altro, perché in Cristo non c'è né giudeo né greco, né schiavo, né libero, né maschio né donna. Tutti voi siete uno in Cristo, dovete credere in Cristo. E basta. Credete in Cristo e voi riceverete le promesse di Dio, quelle dell'Antico Testamento, saranno per voi. Facile, no? Però succede che, come spesso accadeva nei primi secoli, ma non solo nei primi secoli, iniziano, ci sono alcune persone che non sono soddisfatte con questa predicazione. Ma insomma, Paolo, tu stai predicando solo Gesù, e tutto il resto? C'è bisogno di qualche altro. E allora ci sono dei farisei, no? Ci sono dei farisei, Atti 15,5 ci parla di questo, che iniziano in qualche modo a girare tra le chiese appena formate. E dicono, guardate che quello che va detto Paolo non è vero. Cioè, non è giusto. Avete bisogno di Gesù più qualcosa. Avete bisogno di Gesù più qualcos'altro. E in questo caso il qualcos'altro era, avete bisogno di Gesù più la legge. Cioè, voi sì potete credere in Gesù, però dovete anche rispettare alcuni principi fondamentali dell'Antico Testamento. Dovete circoncidervi, se siete maschi, dovete rispettare il sabato e dovete mangiare soltanto alcune cose. Anche se avete conosciuto Gesù, adesso voi siete obbligati a fare questo. Allora lì c'era quello che succede una, come dire, una grande confusione. No? Perché invece che vivere nella libertà, queste persone volevano imporre sui cristiani appena convertiti un insieme di regole. Ma come? Ma io sono, e se non faccio queste cose? Dicevo, no, se non fai queste cose tu non sei cristiano, sei fuori dalla comunione. No? Allora, quello che fa Paolo dice, no, fratelli, voi non avete bisogno di nuove regole, voi non avete bisogno di nuove esperienze, di Gesù più le regole, di Gesù più le esperienze, di Gesù più la tradizione, di Gesù più la cultura, di Gesù più di qualcos'altro. Voi avete bisogno soltanto di Gesù. E se conoscete Gesù, ci dice, no? Voi state camminando per lo Spirito. Quindi, il problema qual era? Il problema era quello che oggi noi potremmo dire era un problema di legalismo. Conoscete voi alcuni cristiani legalisti, no? Che dicono, no? Se tu fai questo e fai questo e fai quest'altro sei un vero credente, se non fai A, B e C non sei un vero credente. No, anche oggi, no? No? Ecco, c'era un problema. Però, dall'altro lato, qual era l'opposizione? Guardate un po' che la cosa non era facile. Ah, vabbè, però gli altri dicevano, Paolo, però se i nuovi credenti credono soltanto in Gesù e basta, ma allora possono fare quello che vogliono. Se da un lato il problema era il legalismo, dall'altro, contrapposto, era la troppa licenza, la troppa libertà, era la licenziosità. Ma com'è? Ma allora se è vero che non dobbiamo rispettare nessuna regola dell'Antico Testamento, allora vuol dire che i cristiani possono vivere e fare quello che vogliono. Tanto sono guidati dallo Spirito, possono vivere una vita immorale. E Paolo dice no, no, la vita cristiana non è né legalismo né licenza. Non è né legalismo né licenziosità. E dice no, c'è una nuova via, no? È un estremo. C'è chi ti dice tu devi rispettare tutte le regole e c'è dall'altro lato chi ti dice tu devi rifiutare tutte le regole. Paolo dice no, la vita cristiana non è né questa né quest'altra. Ora, sappiamo anche noi che spesso questa sono gli estremi della nostra vita, o no? Non è così? No? Io conosco cristiani che nel corso degli anni hanno sviluppato un'abitudine legalistica alla vita cristiana. E guai se tu sbagli, no, a fare qualcosa che non rientra nel loro modello, no? C'è un certo legalismo, facile, no? Dall'altra parte, forse il nostro problema spesso è che c'è troppa licenza, che non essendoci una chiarezza di fondo su cosa significhi vivere una vita con il Signore, spesso giovani e meno giovani si perdono in licenze che non dovrebbero esserci. No? Succede. No? Qual è la via? No? Quello che dice Paolo è no, no, tu non puoi vivere né in un modo né nell'altro. Dobbiamo riscoprire, il Vangelo di Gesù Cristo così com'è. E guardate quello che fa Paolo. Galati 5, verso 1. E questo è Paolo parla sia ai legalisti e sia ai licenziosi, ai diciamo così, a quelli che in qualche modo, no, un po' naif, volevano vivere una vita soltanto guidata dall'esperienza e dalle passioni quotidiane. Dice, prima cosa, Galati 5, verso 1. Guardate, dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Quindi la prima cosa che dice Paolo è questo, voi siete liberi. Le regole non potranno mai condizionare questa libertà. Se avete conosciuto Gesù, se tu hai conosciuto Gesù, tu sei libero. E questa libertà è senza condizioni. Non la devi spiegare a nessuno. Sei una persona libera, Gesù ci ha fatto liberi. E questa libertà è piena, è completa, dobbiamo goderne subito, no? Cioè vuol dire che io non posso importi un insieme di regole perché tu possa essere un cristiano. Tu sei libero se hai creduto in Gesù. E questa libertà, quindi se la tua fede è stata reale, se la tua fede è autentica, se la tua fede si manifesta, cosa significa essere libero? Verso 6. Se questa fede, infatti, in Cristo non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Se la tua libertà si manifesta nell'amore, se la tua libertà si manifesta nell'amore, tu sei libero e autenticamente tale, sei un vero cristiano. Galati 5.1, Galati 5.6. Quindi, però, subito dopo, allora c'è qualcuno che dice, sì, vabbè, ma se tu dici soltanto questa parte della verità, le persone diventano indulgenti, fanno quello che vogliono, e c'è immoralità e confusione anche nelle chiese. Ma guardate che dice Paolo subito dopo, no? Guardate subito che dice, state dunque saldi, e non vi lasciate porre, sotto il gioco della schiavitù. E poi, verso 13, dice, vabbè, siete liberi adesso, La vostra libertà si manifesta nell'amore, ok? Verso 13, attenzione. Però, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione della carne. Quello che sta dicendo Paolo è, ma per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. Cioè, Ecco qual è la chiave. Lo Spirito Santo fa questo, crea una fede autentica nella nostra vita, ci dà questa libertà, e questa libertà però non è né legalismo né licenza. È lo Spirito di Dio che opera per mezzo dell'amore. E quello che sta dicendo Paolo è questo, no? Che questa è la grandezza dell'opera dello Spirito di Dio. Se noi si vive in questo modo, se noi viviamo in questa prospettiva, verso 15, no? Invece di morderci e divorarci gli uni e gli altri, se invece di consumarci gli uni e gli altri, se viviamo in questa prospettiva, Paolo dice, voi siete guidati dallo Spirito. Dov'è che lo dice qua? Guarda verso 16. No? Dopo questo Paolo dice, io dico, quindi, camminate secondo lo Spirito. Verso 18, ancora. Ma siate guidati dallo Spirito. Verso 25, verso 22, il frutto dello Spirito. Verso 25, viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Se tu vivi in modo autentico il Vangelo, sarai in questa condizione. Sarai guidato dallo Spirito, sarai vivificato dallo Spirito, sarai segnato dallo Spirito. E questo ci permette di evitare le trappole del legalismo e della licenziosità. Ora, ma cosa significa, dice Paolo, essere guidati dallo Spirito? Cosa significa essere ripieni dello Spirito? Cosa significa avere i frutti dello Spirito? Cosa significa essere governati dallo Spirito di Dio? E Paolo dice, adesso ti spiego come questa pienezza dello Spirito si manifesta. Quali sono i frutti di questa pienezza dello Spirito? Lo guarderemo meglio la volta prossima, cosa significa la frase essere ripieni dello Spirito. Ma oggi guarda questo brano. E Paolo dice, guarda, che essere ripieni dello Spirito significa evitare gli atti della carne. Quando Paolo parla di carne, non parla del tessuto biologico, parla dell'insieme della vita corrotta che invece di cercare Dio cerca soddisfazione nei desideri dell'uomo. E Paolo dice, no, la carne, cioè ogni cosa che non è controllata da Dio, ha dei desideri. E dice, essere guidati dallo Spirito Santo significa due cose. Significa dire no a certe cose e dire sì ad altre cose. E quali sono questi no che bisogna dire in modo forte se siamo guidati e segnati e vivificati dallo Spirito di Dio? No? Quali sono queste cose alle quali dobbiamo dire no, in modo deciso, no? Senza se e senza ma? Guardate, Paolo dice ci sono alcune cose che sono individuali, alcune cose che sono sociali, alcune cose che sono culturali, no? Individuali, sociali e culturali. Ci sono cose a cui bisogna dire no, se tu sei davvero guidato dallo Spirito. Ed è il testo, infatti, guarda un po', le opere verso 19. Tant'è che Paolo parla prima delle cose da evitare e poi parla delle cose da ricercare. Verso 19, il no è più importante del sì in questo caso. Bisogna dire no in modo deciso a queste cose. Perché se tu dici no a queste cose, questa è la prima condizione che manifesta la guida e la pienezza dello Spirito Santo nella tua vita. Quali sono queste cose? Beh, guardate qua, lo diciamo, sono, verso 19, no? Fornicazione, cioè relazioni al di fuori del matrimonio, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Cose individuali, cose culturali che erano presenti nella cultura del tempo, normali per la maggior parte delle persone del tempo, e cose sociali che facevano tutti, per cui perché noi non dobbiamo farli? E Paolo dice, no, vuoi essere guidato dallo Spirito di Dio? No, a queste cose. In modo deciso, non soltanto le cose più eclatanti, ma anche le cose più subdole, le gelosie, le invidie, i pettegolezzi, gli atteggiamenti che non onorano il Signore. Di no a ogni cosa che è carnale. No! E poi subito dopo Paolo dice, però non è soltanto no, l'altra cosa è, bisogna dire sì invece, no a quali sono le cose che in qualche modo manifestano in modo deciso questa guida dello Spirito Santo. E dice, sono semplici, verso 22, no? E il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Ora, non sono vizi e virtù, guardate, sono frutti. Hai mai visto un albero seguire delle regole, produrre dei frutti? Perché un albero produce dei frutti? Perché un albero? Perché tu gli dici, gli dai l'algoritmo della produzione dei frutti? Perché un albero manifesta i frutti? Perché deve farlo per... No, no, l'albero manifesta i frutti perché c'è vita dentro. Perché è vivo. Un albero vivo non può fare a meno di produrre i frutti. Se un albero non produce i frutti, non è vivo. È un albero che sta morendo. E tu puoi pensare, insistere su chissà cosa, su chissà quale guida dello Spirito, ma un albero morto non produrrà mai frutti. C'è bisogno di vita. E allora, per conclusione oggi, a me fa sorridere a volte, quando si inizia a parlare dello Spirito Santo e si inizia subito a parlare, a ricercare i grandi doni, le grandi cose. Ma tu, quando vedi un albero, cosa ti aspetti? Cos'è che vorresti trovare in un albero? I frutti che segnalano la sua vita? O qualche suppellettile, qualche dono? Una collana di perle appesa lì. Cos'è che ti stupisce di più? Un albero morto o un albero vivo? Che il Signore possa darci, possa farci riscoprire la centralità e l'importanza dell'opera dello Spirito di Dio nella nostra vita, nella vita della nostra Chiesa. Però, secondo i canoni biblici, in modo radicale, che noi possiamo essere un popolo e persone guidate, potenziate, segnate dallo Spirito di Dio, che vivono in modo pieno la presenza dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo, che non si vergognino di nulla di questo, che abbiano questa gioia esaltante che solo lo Spirito di Dio può dare, che ci manca, questa pienezza esuberante che spesso non c'è e che manifestino però questi frutti che segnalano la vita. Preghiamo. Signore, ti chiediamo che tu possa guidarci, possa dare a ognuno di noi l'opportunità di manifestare, Signore, il frutto della tua opera. Evita, Signore, fai in modo che ognuno di noi possa evitare le trappole